Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta come al solito dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa ultima puntata della settimana di Doppio clic di giovedì 20 marzo 2025. Oggi parleremo di truffe online, tanto per cambiare. Parleremo di qualche aggiornamento sul caso Paragon Graphite, lo spyware utilizzato per spiare giornalisti e attivisti. Parleremo di Speed, parleremo di Stelle e tante belle cose. Nel frattempo io vi ricordo quelli che sono i contatti per la trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it come al solito per inviare spunti, segnalazioni e commenti. E ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno mandando veramente parecchie email con delle segnalazioni oltremodo interessanti. Invece, per dialogare con me nel corso di questa trasmissione, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace usare l'email. Se preferite invece SMS, WhatsApp e Telegram, c'è il telefono, è il 331 62 14 013. Ma andiamo subito a occuparci di truffe online con una ricerca piuttosto interessante che sfata qualche mito. E la ricerca a cui facevo riferimento è stata fatta da 3Micro, società di cyber security, che è andata a guardare un po', a mettere insieme dei dati per vedere a livello generazionale chi sia più soggetto alle truffe online e quali siano le truffe che interessano le varie generazioni. E devo dire che i risultati sono un po' sorprendenti. Allora, perché sono sorprendenti? Perché, e qua un po' di gente secondo me sarà contenta perché ci possiamo prendere perlomeno una rivincita, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare se si fa un conto di quanti soldi vengono persi mediamente per truffe online, la generazione più boccalona, potremmo dire, è la generazione Z, sorpresone, non i boomer, non la generazione X, bensì la generazione Z. Perché questo? Beh, perché secondo gli esperti di sicurezza di 3Micro, i giovani fra i 18 e i 24 anni, che sono quelli che corrispondono alla generazione Z, sono un po' troppo assuefatti agli strumenti digitali, cioè nonostante li sappiano usare molto bene, perché ci sono nati praticamente, tendono a prendere per buone delle cose senza troppo spirito critico. In particolare sarebbero particolarmente suscettibili alle truffe che sfruttano lo shopping online. Secondo le ricerche sarebbero proprio gli acquisti online, quelli in cui paghi e poi non ti arriva assolutamente niente, che avrebbero il maggior livello di successo nei confronti di questa generazione. Per quanto riguarda invece i millennials, che se la cavano un po' meglio, è divertente vedere quali sono le tipologie di truffe a cui sono soggetti. Una mi ha colpito abbastanza, cioè quella, le truffe del falso assegno. Cioè, in pratica, attraverso delle contrattazioni, i truffatori inviano un assegno che ha un importo superiore a quello che è stato richiesto e poi chiedono di inviare la somma in eccesso tramite altri sistemi tipo PayPal piuttosto che la carta di credito. Dopo che la vittima ha mandato i soldi, scopre che in realtà l'assegno è falso. Allora, andando avanti con le generazioni, fra l'altro, piccola parentesi, sono andato a farmi una ricerca su Wikipedia, giusto per avere una mappatura delle generazioni e non perdermene qualcuna. Io già mi ero perso il fatto che i nati dal 2013 fossero stati battezzati con il nome di Generation Alpha, ma scopro ora che dal 2025, cioè i nati nel 2025, cambiano generazione e sono nella generazione beta. Dicevo, andando a scrollare, i così tanto bistrattati boomers in realtà non sono così spesso vittime di truffe, ma quando sono vittime di truffe spesso gli arriva una legnata, nel senso che sono più spesso vittime di truffe che comportano delle perdite di denaro piuttosto ingenti, perché tendono a credere alle truffe che si basano sulle promesse di lotterie, premi vari, quelle sugli investimenti, il classico pig butchering, la macellazione del maiale, oppure i romance scams, cioè quelle truffe che sfruttano delle relazioni sentimentali a distanza, che naturalmente sono false, dall'altra parte c'è semplicemente un malintenzionato. Piuttosto carino il fatto che il report di Trendmicro si chiuda spezzando una lancia nei confronti della mia generazione, la cosiddetta Generation X, perché la chiamano la Sandwich Generation, cioè sono le persone fra i 41 e i 56 anni che stanno vivendo dal punto di vista della, diciamo, della lotta contro le truffe online, un periodo parecchio duro. Perché? Perché si trovano non solo a dover tutelare se stessi, ma si trovano a dover tutelare anche i figli e si trovano a dover tutelare anche i genitori. Insomma, un triplo lavoro, mettiamola così, che può essere sfiancante. Mauro mi scrive: ah, sono X, anch'io che sono nato nell'85, no, sei un millennial. Mauro, sei ancora più avanti, mettiamola così. E cambiamo completamente argomento, andiamo a trattare del raggio di luce, il raggio di sole settimanale che ci porta come al solito la nostra collaboratrice Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ok Marta, che è in un collegamento un po', mettiamola così, periglioso, un po' precario, sei in giro, facciamo un'operazione di trasparenza. Ma che, come al solito, ci racconti delle vicende, dei progetti che si collocano nella categoria begli utilizzi della tecnologia. E in questo caso parliamo di spazio, di osservazione delle stelle, dei pianeti, delle galassie, vabbè, e in particolare di un passo avanti che consente, diciamo, di liberarci di un problema. Di che si tratta?
Allora, si tratta della polvere interstellare, il problema, e la soluzione è una mappa 3D di questa polvere. Ti chiamo dalla Via Lattea, molto semplicemente, per questo che mi sentite male. Quello che è stato fatto, allora, questa polvere interstellare dobbiamo immaginarla come un po' una sorta di PM10 che inquina l'universo. In verità sono delle particelle appunto sospese nello spazio che rendono più difficile vedere le stelle, distorcono la luce, l'assorbono, la deviano, per cui ovviamente quello che arriva a noi è un segnale sbagliato, facciamo così dire, che non rispecchia esattamente le caratteristiche delle stelle che sono immerse in questa polvere interstellare.
Cioè dà fastidio sostanzialmente.
Sì, è un po', adesso è molto alla larga, una sorta di nebbia, per cui non ci fa vedere chiaro.
E quindi come si è riuscito a, non dico risolvere, ma perlomeno minimizzare i problemi generati da questa polvere cosmica o polvere interstellare che devia, distorce e causa problemi nelle osservazioni?
Allora, visto che non possiamo eliminarla, non possiamo assorbirla, non possiamo spazzarla via.
Cioè non c'è il grosso aspirapolvere come in balle spaziali, no? Ok, va bene.
No, magari. Allora abbiamo deciso di studiarla, abbiamo deciso di studiare come disturba il segnale luminoso che arriva dalle stelle, in modo tale che sappiamo esattamente in che modo lo cambia e quindi risalire poi al segnale originale, ovviamente, se so come viene cambiato da questa polvere. Sembra facile detto così, però è stato fatto uno studio su 130 milioni di spettri che appunto caratterizzavano questa polvere, e per fare uno studio del genere ovviamente abbiamo chiesto una mano alla tecnologia, perché a mano sarebbe stato difficile.
E questi dati arrivavano tutti dalla missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea?
Sì, esatto, dal sondaggio spettrale LAMUST e dalla missione Gaia dell'ESA, esatto, sì. E siamo riusciti a ricostruire tutte le caratteristiche di questa polvere, perché detta così uno dice, vabbè, ma è polvere, però cambia da regione a regione, da zona a zona, cambia di tipologia, cambia di fammi dire, granularità, quindi ovviamente andava fatta proprio una mappa, perché non è che uno può dire, vabbè, qui ha queste caratteristiche, allora è uguale ovunque, no. Quindi andava proprio studiata pezzo per pezzo, insomma, quindi è stato un lavorone. Se poi appunto nell'articolo originale si può vedere anche una sorta di immagine un po' semplificata, però che fa vedere che appunto di quadratino in quadratino c'è una diversa caratterizzazione.
Sì, effettivamente ho davanti al naso in questo momento l'immagine, si vede proprio che la diffusione non è per niente omogenea. E si capisce anche perché una mappatura di questo tipo permette perlomeno di tirare dritti, diciamo, quelli che sono i calcoli per esempio per valutare la distanza delle stelle, giusto? È una delle cose che...
Sì, esattamente, cioè tutto ciò che riguarda le stelle, a un certo punto è tutto disturbato, è come se tutto informazioni inquinate, e quindi in questo modo possiamo sapere la verità, adesso non tutta, ma riusciremo a conoscere meglio le stelle. La cosa che mi fa sorridere poi è che questo fenomeno della polvere, che appunto disturba un po' il segnale, viene detto arrossamento, in inglese è reddening, è rosso, quindi abbiamo il cielo che arrossisce, come se si emozionasse, e perché lo guardiamo in cerca di stelle e quindi noi riusciamo appunto a studiare le caratteristiche di questo arrossamento.
Ok, aspettando di dare una bella spolverata, perlomeno adesso sappiamo dove si accumula di più. Marta Bà, grazie mille, ti lascio alle altre faccende in cui sei affaccendata, appuntamento a settimana prossima.
A presto, ciao Marco, ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao. Allora, io sto guardando in tempo reale un messaggio inquietante da parte di... Ah, ok, va bene, di Mauro. Avevo paura che finissi... io ve lo leggo come mi è arrivato. Diceva, scusate se vi spezzo la poesia, ma arrossire si dice blushing. Sì, ok. Reddening è la botta, come si dice in italiano, e quando ha detto reddening è la botta io avevo molta paura, e invece poi dice la bua, cioè il livido, la legnata, va bene. Meno peggio di quanto pensassi, Mauro. Allora, cambiamo argomento e andiamo a parlare invece della vicenda Paragon, che riassumo brevemente. Paragon Solutions, società israeliana che produce uno spyware che si chiama Graphite, è coinvolta in una vicenda, è coinvolta insieme al governo italiano, molto probabilmente, fino a quando non ci saranno delle evidenze di questa cosa, nella brutta vicenda del controllo degli smartphone di Luca Casarini, Francesco Cancellato, collega direttore di Fanpage, e altre persone in Italia e in Europa, e aspettavamo tutti maggiori informazioni. Da dove le aspettavamo? Le aspettavamo in particolare da Citizen Lab. Citizen Lab è una associazione con sede a Toronto, perché fa riferimento all'Università di Toronto in Canada, che si occupa spesso e volentieri di tutte le vicende legate agli spyware di Stato, esattamente come quello che produce Paragon. Che cosa emerge dalle nuove analisi fatte da Citizen Lab? Allora, primo tema, ci sono un bel po' di persone italiane che sono coinvolte, perché ci sono Francesco Cancellato, Luca Casarini, ma anche l'armatore Beppe Caccia e il parroco Don Mattia Ferrari, tutti di Mediterranea in questo caso. Però l'altro elemento importante è che molto probabilmente i casi sono molto di più. Perché? Perché quello che è emerso dall'analisi degli specialisti, ormai, perché sono anni che si occupano di queste cose, di Citizen Lab, è che lo spyware di Paragon Solutions sarebbe stato molto probabilmente diffuso non solo attraverso quella tecnica di attacco che è stata rilevata da Meta tramite WhatsApp, cioè l'invio di un PDF all'interno di un gruppo WhatsApp che andava automaticamente a infettare i dispositivi di chi partecipava al gruppo, ma anche attraverso altre tecniche. Questo cosa significa? Che se le 90 persone sono state segnalate da Meta, da WhatsApp, che se ne è accorta perché c'era quel file, quel famoso PDF inviato nei gruppi, è probabile che ci siano altre decine, se non centinaia di persone che possono essere state infettate utilizzando delle altre tecniche, tecniche diverse rispetto a questa. Direi che possiamo aspettarci che nel prossimo futuro, quindi, ci siano degli approfondimenti e qualche ulteriore colpo di scena. L'impressione mia però è che tutta la vicenda si stia già spegnendo e stia finendo nell'oblio come al solito, perché la tecnica spesso e volentieri in questi casi è parlarne, lasciare, diciamo, che si raffreddi la notizia e nessuno ne parla più. Invece noi siamo di fronte all'ipotesi che un governo abbia spiato un giornalista violando delle leggi della Repubblica che impediscono di fare questa cosa, e forse sarebbe il caso di andare a fondo in questa vicenda. Ed entriamo nella sezione varie ed eventuali, intanto per parlare un attimino di intelligenza artificiale. Oh mio Dio, ho detto attimino, potete tutti picchiarmi, tutte e tutti. Allora, intanto per parlare di intelligenza artificiale, visto che non abbiamo ancora parlato oggi, se no poi stiamo male se non parliamo di intelligenza artificiale, cito un problemino che è emerso per quanto riguarda l'utilizzo di Gemini, cioè il motore, il chatbot di intelligenza artificiale firmato Google. Perché? Perché questa vicenda segnala, se ancora ce ne fosse bisogno, la grossa contraddizione che oggi caratterizza il rapporto fra le aziende, le tecnologie e il copyright. Che cosa è successo? In pratica, online qualcuno si è accorto che gli utenti utilizzavano Gemini 2.0 Experimental, il sistema di generazione delle immagini, per fare cosa? Per togliere la filigrana del copyright dalle immagini catturate online. Allora, qual è il tema? Non so se vi sia mai capitato, per esempio, quando succede di andare a prendere delle immagini perché dovete fare una presentazione con PowerPoint o qualcosa del genere. Spesso si cerca qualcosa di generico, si trovano le immagini di Shutterstock piuttosto che altri stock di immagini che compaiono sul motore di ricerca di Google, ma con una filigrana, cioè con un'immagine, diciamo, sovraimpressa con il simbolo del copyright oppure la scritta Shutterstock o il nome dello stock. Beh, sembra che molti utenti abbiano semplicemente preso quelle immagini, le hanno salvate, poi le hanno dato in pasto a Gemini e hanno chiesto di rimuovere la filigrana, e l'algoritmo lo fa. Perché? Perché nessuno aveva pensato di istruirlo in modo che non lo facesse. Molto probabilmente è anche difficile istruirlo in modo che non lo faccia. Per il momento Google ha rilasciato una dichiarazione dicendo che l'utilizzo di questo, in questo modo, del suo algoritmo viola le condizioni di utilizzo. Vediamo se questo sarà sufficiente a convincere le persone che invece vogliono eliminare la filigrana col copyright dalle immagini. Tocco invece un altro argomento, tornando su una vicenda di cui abbiamo parlato martedì. Martedì abbiamo parlato della truffa del doppio speed. Ecco, in questi giorni il governo sta decidendo se, e molto probabilmente lo farà, destinare ancora 40 milioni di euro per le aziende che gestiscono lo speed. Diciamo che i commentatori sono un po' divisi. Io ho letto articoli che spezzano lance in favore dello speed. Io francamente, dopo la vicenda del doppio speed e dopo aver scoperto, grazie anche al collega Francesco Tragni, che è andato a contattare direttamente l'assistenza dell'AGID, che non c'è modo di verificare se qualcun altro ha creato uno speed a nostro nome e quindi ci voglia truffare, forse è arrivato il momento di abbandonarlo e invece utilizzare la carta d'identità elettronica, anche perché, stando alle statistiche, ne sono state rilasciate ben 51 milioni, considerato che gli speed attivi sono 40 milioni, beh, la carta d'identità elettronica a questo punto è più sicura, ce le hanno più persone, ma andiamo lì, dai. Allora, no, rido perché c'è Jus che mi segnala. Volevo segnalare che spesso chiudi la puntata per dare la parola a Disma Alone parlando di truffe. È una coincidenza? Non credo. Chi lo può sapere? Anche perché le truffe sono un modo per passare da poveri ma belli a ricchi ma carogne, possibilmente. Poveri ma belli è la trasmissione a cui io vi lascio adesso in questo giovedì. L'appuntamento con Doppio Click è per lunedì prossimo, e quindi io vi auguro un ottimo weekend e vabbè, una buona serata, divertitevi, fate cose, ciao. You didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable.